Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, insieme anche oggi nuova puntata di Palla in Tribuna, la puntata del mercoledì per continuare a piccoli passi ancora, poi diventeranno grandi passi nelle prossime, ad avvicinarci alla partita di domenica contro la Fiorentina al Franchi. C'è anche questa polemica, non so se c'è qualcuno di voi che ha acquistato il biglietto che va, mi faccia sapere un po', perché i boys avevano già comunicato che non sarebbero andati. Polemica contro il fatto di aver messo a disposizione da parte della Fiorentina solo 300 tagliandi. Sapete che il Franchi è in ristrutturazione, però il comunicato dei boys, adesso un po' parafrasando, diceva che, non so sotto mano ma ricordo, diceva che in altre partite ha ospitato più tifosi ospiti. 300 in Serie A veramente molto molto poco, anche perché la trasferta di Firenze sarebbe stata molto molto è molto godibile, insomma, per i tifosi del Parma, soprattutto in questo periodo di domenica, su una bella gita a Firenze. Se a Verona lunedì sera eravate, io purtroppo l'ho dovuta seguire dagli studi, 1200 persone, 1200 tifosi del Parma, a Firenze penso che non ci saremmo andati molto lontani, visto il momento, visto anche il clima adesso, insomma, positivo che c'è attorno alla squadra dopo un inverno veramente gelido. Si è alzato un po' il livello dell'entusiasmo, per fortuna, però questo è. Fatemi sapere se andate a Firenze, fatemi sapere un po' considerazioni in libertà. Il numero è il solito 333 920 170. Che dire? Beh, non so, partiamo dalla Champions League, parliamo un po' di tutto ovviamente in quest'ora insieme. L'Inter alla fine ha battuto il Bayern 2-1, insomma, questo avvalora anche il ulteriormente, casomai ce ne fosse bisogno, la vittoria del Parma contro l'Inter. E poi comunque, dai, lo possiamo dire che siamo sempre, almeno io, quando le italiane avanzano in Europa tendenzialmente sono contento, tendenzialmente, poi sappiamo che non vale per tutte, però. E poi bellissima la partita dell'Emirates Stadium con l'Arsenal che ha battuto 3-0 il Real. Qui c'è Simonetta Collini che è una simpatizzante, per usare un eufemismo, del Real, che si dispera, ma dovete lasciare giocare anche un po' gli altri, dai Simonetta, non se ne può più, tutti gli anni Real, ma basta. Anche l'anno scorso quei poveretti del Borussia che gli avete spezzato il sogno per l'ennesima volta. Il Borussia è un po' come il Valencia, arriva in finale e non riesce a vincere, a parte quando la vince con... o come Paris Saint-Germain, beh, ma sì, ma loro non sono simpatici, quindi non mi... almeno a me. Borussia che l'aveva vinta una Champions contro la Juve, guarda un po'. Però io le punizioni di Declan Rice non le conoscevo, addirittura in queste dimensioni. La prima punizione con quel destro a giro, un giro pazzesco, sembra il giro di Roberto Carlos, lui l'aveva dato col l'esterno sinistro, quindi tutta un'altra cosa, però anche questa si candida ad essere, questa punizione si candida ad essere vista per molti anni ancora. Se non l'avete ancora vista, andate su YouTube perché merita veramente. Anche il secondo gol su punizione, bellissimo, tutti e due imparabili dal portiere, ma incredibile, lì doveva mettere la barriera praticamente un metro e mezzo fuori dalla protezione della porta per non prendere quel gol, un giro pazzesco. Allora, siamo più, ecco, lo sapevo, Frevo, che qualcuno sarebbe arrivato subito con questa equazione. Alberto, siamo più forti dei tedeschi, domenica si vince, perché se tu dici, Frevo, se l'Inter ha pareggiato col Parma e battuto il Bayern, la proprietà transitiva del calcio, che non esiste, ma direbbe che il Parma batterebbe anche il Bayern. Facciamoci due risate, dai, giustamente. E Champions, cosa? Perché io, ragazzi, la Champions la seguo ovviamente quando posso, però la testa nostra è sul Parma, quindi se mi dite adesso quali sono gli altri quarti, io non me li ricordo a memoria, quindi ho aperto internet. E gli altri quarti sono PSG stasera alle 21, Aston Villa e sempre oggi Barcellona Borussia Dortmund, bella anche questa. E basta, questi i quarti, sono quattro partite giustamente. Quindi insomma si fa interessante la situazione, si fa interessante. Comunque vabbè, noi la seguiamo ovviamente da spettatori del bel calcio e speriamo solo che siano belle partite. Quelle di ieri lo sono state, io non le ho viste in diretta, lo ammetto, però mi sono rivisto gli highlights e quella dell'Emirates è veramente incredibile. Poi c'è la Conference League, voi direte ma chi se frega della Conference League? No, ci interessa invece perché c'è la Fiorentina in ballo domani è giovedì. Questo è positivo, non serve che lo dica io, noi ci appigliamo a tutto, lo so, ma serve, anche in questi casi si fa così. La Fiorentina gioca in Slovenia giovedì e poi col Parma domenica alle 15, insomma, io l'NK Ceglie non lo conosco, sono sincero. Se qualcuno di voi lo conosce, ne sa qualcosa, ci informi sulle qualità delle NK Celie, che sa, le avrà sicuramente per essere arrivata comunque a questo punto. Però insomma, speriamo che dia filo da torcere alla Fiorentina, che costringa Italiano a fare stancare un po' di titolari. La rosa è abbastanza ampia della Fiorentina, vediamo cosa succederà. Dobbiamo puntare anche su questo, come alla fine ci abbiamo sperato per l'Inter. Alla fine abbiamo detto, l'Inter ha due partite importanti, ha pagato la stanchezza post derby, secondo me, e sicuramente ha pagato anche poi una certa mentalità conservativa nelle scelte di Inzaghi. È vero che poi in realtà erano quasi tutti acciaccati quelli che ha tolto, però Lautaro ad esempio non era al top e ha pensato alla Champions, che poi ha fatto bene, ha pure segnato ieri. Allora Luca, Demba du gol ai Viola, dice Simone, 1-2, me lo segno, Simone. Poi la designazione di Luca che ce la comunica. Allora, arbitra Manganiello di Pinerolo, assistenti Scatrigli Moro, quarto uomo Cosso, VAR La Penna alla VAR Pezzuto. Non ricordo particolari precedenti con La Penna al VAR, comunque io sapete che tanti io non li ricordo praticamente mai, quindi. Ah ecco, Ampo 60 infatti dice sì, ma Rice non aveva mai segnato su punizione nei passati 5 anni, poi 2 in una volta. L'insegnamento per il Parma è che tutto può succedere, bisogna crederci. Ma infatti vabbè, non seguo troppo la Premier, però non me lo ricordavo come un cecchino delle punizioni. Poi 2 gol su punizione nella stessa partita, non so se ci sia stato qualcuno del Parma ad averli fatti, se anche questo, chiedo aiuto a voi. Io vabbè, punizioni di Mutu, Zola, super, però 2 in una stessa partita. Ah no, Bernabé col Como, che sciocco, Bernabé col Como in Serie B, sicuramente quella è stata l'ultima. Non so prima se vi ricordate qualcosa, poi lo chiedo a Gianluca Zurdini, chissà se lui magari adesso non ci sta ancora ascoltando e non ha sentito di Bernabé, e vediamo se lo ricorda. Palladino non Italiano, hai ragione, scusami il lapsus, Palladino, giusto, assolutamente. Domenica si vince 1-0, Filo, grazie Filo. Mi è rimasta l'immagine di Italiano vestito con una polo viola, devo togliermela assolutamente dalla testa questa, se no non ci dormo, no scherzo. Però sì, tra l'altro Italiano sta facendo benissimo, non l'abbiamo pure battuto, quindi lo possiamo dire con serenità. Io non mi aspettavo francamente che facesse così bene, e Palladino dopo una flessione adesso ha ripreso. Infatti sabato era da vincere contro l'Inter, vabbè dai, non pensiamoci più. La Penna al VAR a Firenze, speriamo di non lasciarci le penne da bidone, battuta simpatica che ci sta. Detto tutto ciò, se avete sempre in memoria la memoria di due che hanno segnato del Parma, a parte Bernabé col Como nel primo anno di Serie B, che hanno segnato 2 gol nella stessa partita su punizione, o anche di altre squadre, vabbè, sempre in tempi recenti, Simone Verdi al Bologna, uno di destra e uno di sinistro, credo contro il Crotone, poi forse mi ricordo Van Hooijdonk col Feyenoord, ma qua non so, è che lui era un grande specialista, vabbè, ci sarà stato Juninho, Mihailovic, non so se abbiamo mai fatto una doppietta su punizione. Tutto quello che sapete sulle doppiette su punizione scrivetelo al 333-9200-170. Adesso sentiamo il servizio intanto sul punto in casa Parma di Alberto Regolotto e contattiamo Gianluca Zurdini.
Si riparte da queste partite valide per la 32esima giornata: il Cagliari a Milano contro l'Inter, il Lecce a Torino contro la Juventus, l'Empoli a Napoli senza Kwame fino a fine stagione e il Verona che ospita il Genoa al Bentegodi. E si riparte da questa classifica, da quel più 3 rimasto intatto sui toscani dopo un turno potenzialmente sfavorevole. Ma si riparte soprattutto dalle cose buone viste contro i nerazzurri, capaci di andare a Monaco e di superare il Bayern nell'andata di quarti di Champions League. Il carattere, la consapevolezza dei propri mezzi, la duttilità tattica dimostrata nel secondo tempo del Tardini e quel nuovo sistema di gioco, vie centrali e non a corsie esterne, Bernabé trequartista e la doppia punta, che potrebbe rivelarsi utile nella volata finale di campionato. E questo è il vero nocciolo della questione verso la sfida di Firenze, capire cioè se Christian Kivu confermerà o meno dall'inizio la linea a 3 di difesa con annesse variazioni tra centrocampo e attacco, 5-3-2 o 3-4-2-1, oppure nuovamente il canonico 4-3-3. Decisive le valutazioni sui Viola, che non avranno in panchina Palladino causa squalifica, ma in casa crociata non ci sarà per lo stesso motivo Anquist, utilizzato proprio come quinto di destra contro l'Inter. Di certo la coppia Bonny-Pellegrino ha convinto, al contrario di Mann, in un primo tempo in cui comunque i nerazzurri di Inzaghi hanno fatto il bello e il cattivo tempo. scelte che Chivu sta facendo in questi giorni a Collecchio, con un Hernani in più e a pieni giri per la mediana e col possibile recupero di Cancellieri.
Palla in tribuna.
Allora, intanto questo radioascoltatore giustamente mi rimbrotta, dice: in 5 minuti non hai detto una cosa giusta. Italiano che allena la Fiorentina, il Parma che ha battuto l'Inter. Che ha battuto l'Inter è un lapsus, nel senso che vale come una vittoria, però su Italiano mi sono già scusato, ma io apprezzo molto le vostre correzioni. Capite che l'orario è un po' critico per tutti, quindi la partenza è un po' pesante sempre, scusate. Però siete sul pezzo e questo mi piace molto, perché ho sempre qualcosa da imparare. Allora, doppiette su punizione. Beh, aspetta che lo chiediamo a Gianluca Zorini, intanto lo salutiamo. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, sei l'uomo giusto per aiutarci, ma vediamo se invece ti colgo in castagna. Ieri sera abbiamo detto Declan Rice doppietta su punizione con l'Arsenal al Real Madrid. Noi stavamo scavando nella storia del Parma doppiette su punizione. Allora, io ho detto in tempi recenti quella di Bernabei in Serie B contro il Como. Poi non so se te ne vengono in mente altre. Guarda che me ne hanno già scritte un paio i nostri radioascoltatori.
Ma guarda, c'è sicuramente una doppietta di Zola, ma non mi ricordo in che partita. Okay. Però sono sicuro, perché ero allo stadio e mi ricordo che...
Parma-Piacenza 3-2, 95-96, doppietta di Zola.
Esatto, ero allo stadio e mi ricordo una da una parte e una dall'altra, veramente una bellezza e così. E non ci giocherei, ma in una partita non importante, ma comunque così, anche Mutu fece una doppietta su punizione o su una punizione toccata, che non so se per le statistiche vale come punizione, ma comunque tirando, diciamo, dal limite dell'arco.
Anche Mutu poteva essere, poi mi dicono Zola con la Cremonese, questo non
anche,
lo so.
Sì, Zola, okay, fece, perché veramente Zola le punizioni era letale, sì. era uno spettacolo vederlo, con i migliori tiratori di punizioni, proprio nel senso di ricercate e così, sono stati, che sono viste Parma negli anni della Serie A, ovviamente sì. Stiamo parlando, comunque sono stati sicuramente Zola e Mutu, che poi abbiamo avuto anche qualche altro cecchino di rilievo, ma Zola e Mutu era veramente, quando c'era una punizione dal limite e la tiravano Zola e Mutu per gli avversari, non dico che fosse rigore, ma insomma c'era da pensarci sopra, ecco, perché erano veramente bravissimi nel calciare le punizioni.
E poi io ho anche allargato la domanda un po' a chi si ricorda di doppietta o tripletta addirittura su punizione. Mihajlovic, infatti me l'aspettavo, una di Mihajlovic, tripletta contro la sua Samp, questo è vero, me lo ricordavo. Zurlini top.
Mihajlovic era un altro che quando tirava le punizioni sembrava che avesse il radar, era incredibile.
Sì. Allora, devo dire, bravissimi tastieristi, grande memoria, dice Davidone. Davidone ha cercato su internet, non era facile, ce lo conferma. Fausto Pizzi, non ve lo ricordate, Filo? Non so se abbia fatto una doppietta su punizione. Il piede era
valido. Non so, perché lui era bravo su punizione, ma l'anno della promozione in A, che è stato quello del suo trionfo, diciamo, perché poi dopo se ne andò subito, perché l'Inter, lui voleva restare a Parma, ma l'Inter lo rivolse e poi dopo forse sarebbe stato meglio per lui se fosse rimasto a Parma e tornato dopo qualche stagione, ma in quell'anno che fu veramente un grande protagonista, diciamo un protagonista alla Bernabé, diciamo, come giocatore, perché non è proprio Bernabé, ma insomma lo ricordava dal punto di vista della visione di gioco, è un po' più avanzato, ma insomma un bel giocatore, e sicuramente almeno 4-5 reti su punizione le ha fatte, ma non ricordo specificamente, posso sbagliarmi, li andiamo molto indietro con la memoria, non ricordo una doppietta su punizione, però il gol su punizione almeno 4-5 in quell'anno è veramente belli li ha segnati, ve lo so sicuro.
Allora Giovanni mi chiede, ma la doppietta di Bernabé su punizione non era contro il Cosenza? No, qui almeno sono sicuro, in casa aveva fatto una bella doppietta là a Cosenza su azione, ma la doppietta era contro il Como.
Cosenza ha segnato su azione Bernabé.
Guarda, ci c'è Pizzi, se non sbaglio, col Catanzaro in casa, due gol, poi indagheremo. E poi vabbè,
lì aveva fatto la doppietta sicuro, però non ricordo onestamente se fossero due punizioni, questo non me lo ricordo.
Poi Mihajlovic doppietta 2005 contro la Roma, quindi nel derby quando era la Lazio. Poi un altro ascoltatore che dice Zola ne tirava molte di più, con Crippa che correva in orizzontale lungo il limite dell'area, appena lo sfioravano si buttava, punizione di prima, e in curva si esultava facendo come se fosse un rigore. Che tempi, Luca 71. Anche con Mutu è stato così.
Ricordo molto bene anche Crippa, un giocatore che a Parma e al Parma ha dato tantissimo, forse meno celebrato di altri, però un vero un tuttocampista, che tra l'altro era, diciamo, anche era sorprendente perché diciamo che non faceva una vita proprio da atleta, perché era, tanto per capirci, socio in affari fuori dal campo di Faustino Spriglia, e quindi insomma diciamo che non faceva, però era incredibile perché infatti su di lui, mentre su Spriglia le voci fiorivano, perché poi a volte non giocava, non si sapeva perché, e poi magari si scopriva che era stato frutto di una notte brava, invece Crippa entrava in campo, correva come un dannato per 80-90, anzi quasi sempre 90 minuti, perché allora non c'erano i 5 cambi, quindi si cambiava solo per infortunio o proprio per motivi proprio di necessità, c'erano due cambi e quindi si faceva, insomma, si centellinavano e non potevi dirgli niente, cioè, perché lui poi aveva una buona tecnica, ma non era un giocatore di tecnica, era un giocatore di quantità, di grande quantità, ed era assolutamente eccezionale. Lui è stato veramente un grandissimo protagonista della storia del Parma, diciamo, non di primo acchito di quello che è appena arrivato in A, insomma, riuscì ad arrivare fino alla Coppa Italia del 92, ma dal 94 in poi, 93-94 in poi, è stato un grande giocatore, un grande protagonista del Parma.
Allora, correggo giustamente la doppietta di Mihajlovic contro la Roma, era con la maglia dell'Inter già nel 2005. Allora, venendo a noi invece all'oggi, Stefano ci scrive: guardando l'Inter di ieri, subentrati compresi, palese che a Parma Inzaghi abbia messo il limitatore, meglio così. Cosa ne pensi, Gianluca?
No, guarda, ho scritto la stessa identica cosa su una chat di amici e tifosi, alla quale sono iscritto, perché vedendo la partita dell'Inter di ieri sera, per nostra fortuna, non è che sia un demerito del Parma, è stato un merito anche di Chimo di cambiare la squadra e di saper sfruttare questa cosa, ma è evidente che nel secondo tempo l'Inter è sceso pensando col 2-0 in tasca di avere già vinto la partita e ha giocato a ritmo ridotto, perché ieri sera veramente a Monaco hanno veramente giocato una grande partita contro una squadra che era tutt'altro che in disarmo, perché hanno recuperato, hanno avuto occasioni da gol, ma poi l'Inter è riuscita addirittura a ritornare in vantaggio dopo avere fatto il primo gol. Quindi veramente è stata un'impresa ancora maggiore del Parma, perché bisogna sfruttare anche il calendario. E quando si guarda il calendario, allora, se si guarda il calendario del giorno di andata va tutto bene, se si guarda il calendario inizio del giorno di ritorno va tutto bene, da adesso in poi bisogna guardare gli impegni e gli obiettivi delle squadre che incontri. Perché, per esempio, il Napoli, alla penultima giornata, se ha due punti dall'Inter, se è ancora in lotta per lo scudetto, è un avversario che abbiamo visto che assolutamente, come ha dimostrato in Bologna, non è insuperabile, però attenzione, perché sarà una squadra al massimo della motivazione. Se questo non sarà, il Napoli è una squadra dalla quale puoi avere i tre punti. Perché se tu sei in lotta per la salvezza e loro sono già certi della Champions, non hanno più l'obiettivo scudetto, se tu metti in campo la giusta grinta, la partita la puoi vincere. Il Como, avversario diretto, non abbiamo vinta una tranne contro Venezia e Monza, però lo incontri tra tre giornate, benissimo, anzi quattro giornate, benissimo, sarà già salvo, benissimo. Allora tu, se devi lottare per la salvezza, il Como è già salvo, avrai una motivazione che il Como non ha. Questo è, mentre se il Como lo incontri nel campionato in corso, ha la stessa tua motivazione, e quindi per cui bisogna valutare attentamente il calendario. Forse in questo periodo avere degli sconti diretti, cioè paradossalmente la partita più difficile che attende il Parma sarà quella con l'Empoli, secondo me, dal punto di vista mentale.
Sì.
Senza contare una cosa, secondo me, che uno dei limiti di questa squadra è anche, oltre che o tattico o comunque di qualità, è anche stato il limite mentale. Cioè questa squadra, quando non ha peso mentale, cioè la partita dove dici se facciamo risultato bene, se no si sapeva che si perdeva, la squadra va in campo mentalmente libera e o ottiene risultato o fa comunque buone prestazioni, come è accaduto ad esempio col Milan sia all'andata che al ritorno. Esatto. Quando invece va in campo, come è accaduto, il Parma ha visto, ma anche nel primo tempo comunque contro l'Inter, perché ha creato due occasioni da gol che non credo che la difesa dell'Inter sia più arciglia di quella del Verona, però davanti a Somma ci siamo presentati due volte con due uomini nel corso del primo tempo. A Verona quante occasioni da gol abbiamo creato? Nessuna, praticamente. Perché? Perché a Verona avevi tutto da perdere e niente da guadagnare, cioè se perdevi era un disastro, cercavi di vincere però c'era il rischio, e lo stesso è successo a Monza era partita, Monza sì, la partita, ma erano già in disarmo ormai. La partita, sono andati in campo, oddio, dobbiamo vincere, come si fa? Ecco, questo è, perché è una squadra senza esperienza e quindi senza giocatori che abbiano un po', e di conseguenza anche questo tipo di blocco mentale. Per cui, insomma, il calendario, il vantaggio del Parma da adesso a fine stagione, il calendario difficile o che no, è che ha ancora il destino nelle sue mani. Quindi, se il Parma farà peggio dell'avversario diretto, retrocederà. Ma se fa il suo, quello insomma che può fare, cioè che vince un paio di partite, diciamo così, da qui a fine stagione, e gli altri devono ricorrere, probabilmente restano dietro. Questo è.
Tra l'altro, a proposito degli altri, disgrazie altrui, come avete sentito nel servizio, rottura del legamento crociato per Kwame Dell'Empoli. Allora, è vero che recentemente aveva sbagliato dei gol clamorosi che potevano, se fatti, potevano dare una spinta in più all'Empoli, però era un giocatore che stava comunque facendo molto bene lì davanti, faceva un po' reparto da solo.
Poi insomma, l'Empoli, voglio dire, che cos'ha lì davanti?
Sì, appunto. È una brutta perdita questa per l'Empoli.
Sì, sono... Ma ripeto, alla fine del campionato, soprattutto nelle squadre medio-basse, quando uno dice, ma abbiamo avuto l'infortunio di Bernabé, sì, è vero. Io guardo, l'unico infortunio su cui ho certamente quello di Bernabé, per carità, sarebbe stata un'altra squadra, non c'è niente da dire su questo, però rientra in gioco. Ma l'unico infortunio su cui veramente, personalmente, poi ognuno può avere la sua opinione, è il crimine, è quello di Circati, perché tra i tanti giocatori della difesa, cioè chi si è accorto quest'anno che è mancato praticamente tutto l'anno Osorio? Cioè chi è che era recriminato sull'assenza di Osorio?
No, infatti.
Provami un articolo dove
no,
si
certo.
Invece Circati era il giocatore che secondo me aveva, e non solo secondo me, aveva i maggiori margini di miglioramento nel campionato di Serie A, e aveva grinta, insomma, e quindi non a caso nelle prime giornate assieme a Balog aveva fatto una buona coppia difensiva, una discreta coppia difensiva, e quindi è stato un po' una iattura, perché poi tutti quelli che si sono avvicendati, o Leoni perché comunque era giovane e doveva farsi, o perché Valenti prima non era disponibile, ha dovuto inventarne, insomma, alla fine una difesa già carente di organico, di giocatori di valore, è venuto a mancare quello che era quello di maggior spicco, ecco, quindi insomma.
Poi ti è mancato ti è mancato veramente tanto, cioè Bernabé comunque dopo un po' è rientrato, lui ti
salta. Bernabé è mancato stagione nella fase centrale, diciamo, fino a novembre l'abbiamo avuto, infatti la prima fase, e poi è rientrato, ha avuto un piccolo stomio, un paio di settimane, però insomma è mancato 3 mesi, diciamo, a fare tentare la stagione, sì. Cercati a saltare tutta la stagione, credo fosse la quarta giornata, quinta, quando si è infortunato, e da allora 6 mesi erano stop, adesso ha ripreso ad allenarsi col gruppo, ma insomma, però di fatto l'abbiamo perso per tutta la stagione, adesso probabilmente verrà fatto rientrare in gruppo, può anche darsi che torni a giocare prima di fine stagione, però quella è una perdita pesante, perché secondo me è un giocatore che, anzi, sarà uno di quelli, se ci salviamo, da cui ripartire, ma veramente come giovane di prospettiva della Serie A nell'anno prossimo, perché quest'anno paradossalmente non giocando non si è valorizzato, e quindi avrà tanta voglia di farsi vedere la prossima stagione. Lui con Leoni, insomma, sono due basi, se compriamo qualcuno esperto, ci vuole, lo ribadisco quest'anno come l'anno scorso, se rimaniamo in A, potrebbero essere una bellissima base da cui ripartire.
Loro due veramente. Pellegrino Bogni sembrano, venendo all'attacco, Bogni Pellegrino, una coppia che magicamente adesso, insomma, ci voleva anche un periodo di inserimento, come ha detto Fausto Pizzi l'altra sera a Bar Sport, evidentemente per Pellegrino, sembrano pronti a giocare insieme e si completano molto bene. Io l'ho già detto, non so se sarà la coppia del futuro, nel senso che per Bogni in tanti stanno bussando alla porta del Parma, per Pellegrino adesso non si sa, ma chi lo sa, per Bogni sicuramente. Napoli, offerta che notizia del mattino, del mattino, il quotidiano di Napoli di ieri, un'offerta da 15 milioni che io non glielo darei per 15 milioni, ma insomma non sono io che ho il portafoglio, quindi è tutto facile qui seduti a parlarne, però ne parliamo. Ce li teniamo stretti per cui intanto che ci sono, e credi che sia arrivato il momento di farli giocare insieme?
Ma a mio avviso sì, cioè nel senso che hanno dimostrato che possono essere due giocatori. Per farli giocare assieme deve cambiare un pochettino l'assetto della squadra Chivu, quindi è per quello secondo me che non si è lanciato finora nella partenza con questa coppia di giocatori, perché vuol dire rinunciare in partenza a qualcuno dei famosi laterali che ci sono sempre stati nel Parma, insomma il centrocampo deve essere assestato in un certo modo, quindi bisogna che lui durante gli allenamenti veda che la squadra può sopportare questo, non può sopportare, può digerire, diciamo, questo aspetto, perché Bonì è una seconda punta più che un trequartista, cioè non è l'uomo dietro la punta in sé, è a fianco, dietro a una prima punta che Pellegrino ha dimostrato di essere uno a grande tecnica ma poca, diciamo, poco istinto da falco sotto rete, l'altro è l'esatto contrario, tecnica insomma da rivedere o comunque da affinare, però grande grinta e grande capacità di essere al posto giusto al momento giusto sotto rete. Quindi sono due giocatori buoni. La campagna acquisti di gennaio sta in parte rivalutata adesso, però ripeto, il Parma a gennaio è una squadra appena sopra la zona di retrocessione, sono arrivati i giocatori, Pellegrino non è che benissimo, ma sono giocatori che avrebbero dovuto arrivare in estate, non a gennaio, perché sono diventati utili a partire da dopo due mesi, mentre invece a noi servivano giocatori pronti subito per risalire la classifica, come ha fatto il Como, che ha preso giocatori più o meno pronti subito, ma che hanno fatto un sacco di gol, di out per non fare nomi, da subito, e il Como era sotto di noi in classifica, è risalito e adesso di fatto a sette giornate dalla fine gli basta una vittoria ed è da salvo, se non matematicamente è quasi al 100%.
Mai come in questo caso è. Bisogna dire speriamo che non sia troppo tardi, come per Chivu e per tante altre cose.
No, sì, cioè, si è mosso tutto un po' tardi, perché anche l'esonero di Pecchia purtroppo era inevitabile, perché Pecchia si era infilato in un corridoio, in un tunnel senza luce, perché i giocatori non capivano più, non capivano perché li facesse giocare in un modo che non rendeva. E lui si è testardito in quel modulo di gioco e non cambiava, e questo era il motivo per cui anche i giocatori si arrabbiavano alla fine. All'inizio non era così, ma poi in fondo vedevi chiaramente che c'era così quasi un disorientamento dei giocatori, non dovuto a forse neanche a così arrabbiatura del tecnico, ma per capire, sono giovani e a un certo punto vedere che la squadra non andava, lui continuava a giocare in questo modo. Io ormai sono espresso tante volte a favore di Chivu, che peraltro io non conoscevo prima di venire a Parma, è arrivato senza esperienza. Devo dire che più volte che ho visto Chivu in azione e mi ha convinto col suo operato, cioè questo è quello che secondo me ha dato, cioè faccio un esempio, Eno, che era un giocatore che a Pecchia piaceva moltissimo perché lo metteva in tutte le situazioni a giocare, mi ricordo la partita in cui aveva fatto addirittura tre ruoli diversi, sì. E Chivu invece è uno specialistico, cioè sì. I giocatori...
Infatti non ha fatto un minuto,
ma perché per esempio lui ha puntato secco su Valenti in difesa, non perché Valenti abbia qualità eccelse più di altri, ma perché Valenti è l'unico sinistro che c'è tra i centrali della disposizione del Parma, e quindi è lui. Terzino sinistro è un laterale sinistro di piede, il centrale sinistro è un sinistro di piede, il centrale destro è un destro di piede, il laterale destro, cioè non c'è i piedi invertiti, i giocatori poliedrici eccetera, cioè i giocatori giocano nei ruoli più o meno insomma naturali per loro, tant'è che si è scusato per Antist ufficialmente perché ha detto credevo che, ma non l'ho fatto giocare in un ruolo che non era il suo, questo non è poco.
Allora, ovviamente...
è una filosofia diversa, ecco, proprio alla base, che con questa squadra funziona meglio, secondo me, perché mancano i giocatori di esperienza. Ecco.
Concordo. Allora, messaggio di Davidone, la solita cosa a cui non ti puoi esentare. Chiedi al mitico Azzurro se ci sono novità sullo stadio, visto che è super informato in merito. Intanto novità, non so, ma sicuramente sembra che stia passando, insomma, la teoria degli stralci che tu hai sempre caldeggiato, i lavori a stralci.
Guarda, adesso da quello che risulta, anche se tutto molto sotto traccia, gli sforzi sono concentrati su come, escluso ormai l'ipotesi dello stadio provvisorio, sì. Città o provincia, sì. Non si farà,
che ha un bagno
quindi,
di sangue,
quindi se si appunto, e quindi se si facesse il lavoro intero, il Parma dovrebbe andare a giocare in un'altra città, quindi ormai è un'ipotesi anche quella, che credo si è capito che Piacenza sarebbe un po' troppo insomma pesante da sostenere, sì. Per due stagioni e forse più da parte dei tifosi del Parma. Quello a cui si sta lavorando sotto traccia ovviamente è capire se facendo un progetto a stralci si riesce a mantenere quello che si è costruito fino adesso, cioè la costruzione per come si dice delle autorizzazioni della conferenza dei servizi, cioè se non si deve ripartire da capo con tutto l'iter autorizzativo, che farebbe perdere ovviamente ancora molto 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 tempo. Ecco, questo è, e capire se il progetto originario e può essere fatto a stralci oppure se ha bisogno di qualche modifica. Qualcuno dice che ci vuole, ma io non mi addentro in particolari tecnici perché non sono né ingegnere e non mi interessa sinceramente che sia bianco, rosso, nero, verde, blu, che sia a ovale, che sia a squadrato, quello interessa poco, interessa che ci sia un progetto realistico e io con umiltà ma lo riconosco ai sette soci di Parma, perché quel progetto l'avevo visto nei dettagli. Mi dispiace che si sia perso così tanto tempo, 4 anni e mezzo ormai, di fronte a quasi 5, perché è stato presentato nel aprile-maggio 2020, e su quel progetto cestinato senza troppi complimenti da Klaus quando è arrivato, che era un progetto a stralci, funzionali venivano chiamati, che prevedeva il lavoro in 3, forse 4 anni, perché c'era una parte di lavoro che forse poteva essere svolta lo stesso anno, con qualche partita a inizio e fine stagione prevista in campi esterni e giardini. Ma era cioè, l'unica cosa veramente rifatta erano i distinti o tribuna centrale est, e poi si copriva le curve e si rifaceva la tribuna centrale con un progetto meno ambizioso. Al di là di tutto, quel progetto, se si fosse portato avanti, probabilmente adesso qualcosa del Tardini, o almeno saremmo già insomma lì a parlare di quando partono i lavori. Questo ne sono personalmente convinto, perché sono persi 4 anni su un'utopia che era difficile da realizzare, purtroppo. Ma non per colpa di Krause del Comune, per colpa delle cose come stanno in Italia e che non consentono di realizzare un'opera di quel genere. Soprattutto non è realistico pensare di far giocare 2 campionati e mezzo una squadra lontano dal suo pubblico, un impianto nuovo che non c'è spazio a Parma, dove lo vai a fare? Non si sa.
In effetti. È chiaro, chiaro. Gianluca Zurlini, ti ringrazio tanto anche oggi per essere stato con noi, anche per questa chiusa finale. A presto, ciao Gianluca.
Ciao, grazie, buon proseguimento di trasmissione.
Allora, la domanda, ecco qui tra l'altro c'è una domanda, ma se verrà fatto a stralci il progetto sarà uguale a quello che prevedeva la chiusura totale dello stadio? No, ha già risposto, non lo possiamo dire, non si sa al momento, è possibile che debba variare, però qui ancora non si sa nulla di ufficiale. Allora, prima della pubblicità, questo messaggio di Stefano che dice: credo che Chivo abbia battezzato più o meno sempre la stessa difesa, proprio perché non avendo dei fenomeni, farli giocare sempre insieme aiuta a trovare automatismi e mascherare qualche limite, cosa che purtroppo non è mai stata fatta prima. Vero, è condivisibile quello che dici. Poi lui è stato un difensore, quindi evidentemente lo sa bene. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo fra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ecco qua, allora, per la trasferta di Firenze sapete come si muoveranno i vari gruppi di tifosi, considerando che i boys diserteranno il Franchi? Grazie. No, non lo so, però c'è, non so se Angelo Manfredini ci sta ascoltando, nel caso magari ci può scrivere per dare qualche informazione sulla trasferta, su come stanno le cose, e proviamo ad aggiornarvi, se non oggi domani, se no potete chiamare il centro di coordinamento. Allora, intanto diamo il benvenuto al nostro secondo ospite di oggi, che è il collaboratore della Gazzetta di Parma, Matteo Giavazzoli. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi. Abbiamo letto stavo seguendo questa cosa della trasferta, adesso capiamo se la tua intervista a Stramaccioni, sì, sulla Gazzetta di Parma di oggi. Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ex allenatore di Chivu tra l'altro, che ha commentato, esatto, che ha commentato la partita per DAZN sabato al Tardini. Insomma, mi sembra che gli abbia fatto una bella impressione il Parma. Vabbè, grazie con la partita che ha fatto.
Certo, no, beh, in realtà gli ha fatto una bella impressione soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo diciamo che ha fatto tanto, soprattutto sulla destra.
Ecco, però la cosa che mi ha colpito è che lui comunque salva l'idea di Chivu, poi dopo l'applicazione, dice, se non ho letto male, giusta l'idea di come affrontare l'Inter, poi ha sbagliato un po' gli uomini, però apprezzabile l'idea che ha avuto.
Certo, però allo stesso tempo, quando poi un vestito non ti calza alla perfezione, Chivu è stato estremamente bravo a cambiarlo nel secondo tempo. Un cambio totale di sistema che poi ha portato ha portato quasi a un'impresa incredibile, perché se pensiamo che sicuramente il punto passa dai piedi di Bernabeu, Andreka, dal cambio di sistema e quindi dai piedi dei giocatori, ma il vero successo nel pareggio contro l'Inter è stato sicuramente dato anche dal fatto che Chivu ha letto la partita in maniera perfetta e ha fatto entrare gli uomini giusti, sia in attacco ma anche in difesa, ha cambiato totalmente il sistema.
Qualcuno dice che Chivu sta puntando più o meno sempre sugli stessi uomini in difesa, perché insomma, non essendo una difesa fenomenale, almeno gli dà la sicurezza di una certa amalgama, sei d'accordo?
Allora, diciamo che adesso poi fra poco dovrebbe rientrare anche Ciarcati, quindi bisogna stare attenti anche a questa cosa. Sicuramente Chivu, secondo me, sta cercando sia in attacco che in difesa di trovare il suo vestito su misura. Mm. Il suo vestito su misura anche in vista della prossima stagione. Adesso io non credo che abbia le idee chiarissime dei suoi protagonisti che possono partire dal primo minuto ogni partita. Secondo me è aperto a diversi cambiamenti, è aperto anche a vedere come si comportano i ragazzi in allenamento, e secondo me questo è un bene soprattutto per il gruppo. E poi ovviamente adesso rientra uno dei praticamente difensori che secondo me è mancato tantissimo, Ciarcati, in tutta la stagione. Bisogna vedere come rientrerà, perché l'infortunio era gravissimo, è vero. Però sì, diciamo che sta cercando, secondo me, l'abito su misura corretto anche in vista dei prossimi importantissimi match, perché poi contro la Fiorentina al Franchi può essere tranquillamente una partita più difficile che contro l'Inter, paradossalmente, perché la Fiorentina è capace di farti male in tantissimi modi, è capace di farti male sia da fuori area, la Juventus ne sa qualcosa, perché Gudmus non ha colpito da fuori area, è capace di pungerti dal sia passando dall'interno che dagli esterni con Dodò, che è in grande ascesa, in grande ascesa anche Fagioli, un Ken davanti inarrestabile con Gudmundsson. Quindi da un certo punto di vista la partita al Franchi, anche il fatto che poi la Fiorentina non perde in casa da un mese e mezzo, se non sbaglio l'ultima sconfitta era col Como a febbraio, già 2-0, sì. Cioè, bisogna anche tenere conto di queste cose. Io credo che il 3-5-2 del secondo tempo sia stata una grande dimostrazione di come questo allenatore abbia le idee chiarissime anche su un piano B.
Anche se è una sottesa, forse più 5-3-2 che non 3-5-2.
Esatto, sì, forse è vero.
Però alla fine è la stessa cosa.
Sì, anche perché poi dopo tutto si gioca sui ruoli degli esterni. Abbiamo sottolineato con Stramaccioni il ruolo di Del Prato, che sicuramente... è importante, però anche a far male l'Inter è stato anche soprattutto Valeri, perché poi se entra con i gol di Pellegrino dopo il 90esimo, il grosso inserimento lo fa Valeri, che dopo una partita così si inserisce e va a mettere una palla al basso per Pellegrino. Quindi insomma, io sono molto fiducioso, ma sono convinto del fatto che al Franchi non sarà per nulla semplice, per nulla, per svariate motivazioni. E quindi staremo a vedere. Sono molto curioso anche del sistema che adotterà. Credo che la linea fra centrocampo difesa, quindi lo spazio fra centrocampo difesa e la linea del Parma, intendo, sarà molto importante, perché la Fiorentina agisce soprattutto lì, lavora soprattutto molto bene lì con gli inserimenti in area, è capace di pungerti quando meno te lo aspetti, anche in un'azione che non sembra è pericoloso, in realtà l'abbiamo visto anche a San Siro, poi all'improvviso passa da una transizione negativa a una transizione positiva in attacco in qualche istante, e quindi il Parma dovrà fare una gara super attenta e soprattutto di grande sacrificio.
Allora, intanto comunico, come ci dice Mick, che il centro di coordinamento aderisce alla protesta dei boys, quindi non dovrebbero andare a Firenze. In effetti ho visto anche sulla pagina Facebook del centro di coordinamento, adesso non c'è nessun annuncio per la trasferta, e c'è invece postato lo stesso comunicato dei boys: a Firenze non ci saremo, quindi ci sarà solo qualche tifoso per conto suo, ecco, peccato. Ti aspetti ancora il 5-3-2 Matteo Giavazzoli contro la Fiorentina a sto punto?
Ma a questo punto lo spero, credo che un modulo più o meno aspetti, perché comunque la Fiorentina gioca anche lei con questo 5-3-2, comunque 3-5-2, con una difesa a tre che Paladino, come anche Stramaccioni ha detto, si è cucito addosso, perché qui c'è stato un cambio tattico anche nei viola, due o tre cambi tattici durante le stagioni importanti, perché era partito con lo stesso modulo che usava il Monza, Paladino, per poi passare a una difesa 4 e ora trovare una difesa 3 che sembra che sia proprio il modulo adatto per i suoi protagonisti. Ha fatto un grande mercato, quindi ha dei grandi interpreti, e credo che un giocarsi da specchi non sia per nulla un'idea sbagliata, ma comunque sempre bisogna andare là con l'umiltà di conoscere i propri limiti e saper cogliere, perché poi la Fiorentina, anche a San Siro, ha dimostrato grandi lati positivi ma grandi lati negativi, perché è una squadra che sa andare in confusione senza problemi e si perde in un bicchiere d'acqua altre volte, ed è lì che il Parma poi deve andare a sfruttarla, a sfruttare l'occasione.
Bogni, Pellegrino, allora tu va detto che sono testimone che insomma avevi parlato bene di Bogni nel momento più difficile, dopodiché si è ripreso dopo quella puntata di Bar Sport post Torino, si è ripreso, gran gol col Monza, vabbè, a Verona partita particolare un po' per tutta la squadra, e con l'Inter secondo me ha fatto, al netto di quel gol sbagliato che è stato anche poco freddo, anche poco fortunato, anche bravo Sommer, l'ho rivista ancora ieri la parata, anche bravo Sommer, però secondo me ha fatto una gran partita.
No, ma io sono sempre lato Bonì, non che non sia lato Pellegrino, ma come sottolineavo anche in puntata, non si può non essere lato Bonì quando Bonì non è solo un grande attaccante per noi, ma è un patrimonio della società. Il Napoli su di lui c'è da tantissimi mesi e c'era il Tardini con due suoi osservatori, è già pronta l'offerta da 15-20 milioni, quindi se una squadra come Napoli vuole assolutamente Bonì, gli sta dietro da tanti mesi, il motivo ci sarà. Io credo che le difficoltà di Bonì siano derivate dal fatto che quando era abbandonato a se stesso in attacco, quindi giocava da solo, spalle alla porta, molte volte non riusciva a capire il posizionamento giusto, arretrava un po' troppo e quindi lasciava le zone vuote. Invece con Pellegrino, che paradossalmente il suo arrivo sembra che abbia aiutato la crescita di Bonì più che ostacolarla, quindi io credo questo. Di solito la concorrenza ti mette un po' di pressione e rischia poi di farti fuori, no? Vediamo che tipo Vlahovic con l'Omonia e la Juventus, ma invece quando è arrivato Pellegrino io sono stato convinto che dal suo arrivo Bonì ne abbia avuto più una fortuna che una sfortuna, perché con lui davanti a fare da muro, Bonì ha una, diciamo, ha una zona più, ha una zona bianca, una zona franca dove può agire, dove può far male. L'ha fatto contro l'Inter nel secondo tempo.
Verissimo. Senti questo messaggio di Davidone, poi mi dici la tua. Allora scrive: mi prenderete per matto, ma in fatto di vittoria con le big vedo più possibilità con la Juve che con la Fiorentina, che mi sembra veramente forte. Un punto da Firenze lo porterei via al volo senza pensarci un attimo. Vabbè, quello anch'io e tutti. Contro il Milan la Fiorentina mi ha veramente impressionato, anche se la squadra rossonera in difesa è quasi inguardabile. Più facile, allora, cioè facile è un parolone, no. più possibilità con la Juve che non a Firenze di fare una vittoria.
Io sono completamente d'accordo in realtà su questa cosa, perché la Fiorentina sta stupendo tantissimo. Poi diciamo che non contano solo i valori tecnici in campo, ma conta tanto la testa, e la Juventus è in una stagione che insomma a livello anche di morale non è per nulla una delle sue stagioni migliori, mentre la Fiorentina secondo me è in grande ripresa, in grande ascesa. Quindi sono completamente d'accordo con la sua idea. Poi dalla teoria alla pratica bisogna comunque vedere, anche perché se pensiamo che ad esempio torniamo sulla tematica Parma, il Parma teoricamente con le squadre alla sua portata avrebbe dovuto fare molti più punti, in realtà sta stupendo molto di più con le big. Quindi anche qui fare questi calcoli certe volte conviene molto poco. Magari a Firenze non sarà solo un punto ma saranno tre, magari si fa l'impresa, magari pure si ritorna alla sconfitta dopo quattro pareggi consecutivi.
Ormai siamo vaccinati quest'anno alla sconfitta, quindi non ci sarebbe da fare drammi, via.
Ma io penso comunque che in questo momento più di ogni altro a Collegio si stia pensando partita per partita, non è solo un modo di dire, ma credo sia così, che i giocatori stiano proprio pensando partita per partita. Quindi adesso pensare alla Juventus per chi vuole i suoi giocatori è inutile, credo che loro stiano proprio affrontando la Fiorentina e in testa abbiano solo la Fiorentina, poi dopo la Fiorentina affrontano sicuramente la Juventus, ma è la giusta mentalità, perché altrimenti facendo dei calcoli si rischia poi di ritrovarsi in zona rossa in giro di poche settimane.
Bonas si dice: ho preso il biglietto per domenica a Firenze, ce ne sono ancora pochi, quindi grazie, perché stiamo dando anche delle informazioni di servizio, insomma, allora un po' di tifosi del Parma ci saranno, quasi 300, e assolutamente d'accordo con te Davidone, tra l'altro, per quello che hai detto. Matteo Giavazzoli, ti ringrazio tanto per essere stato
grazie
con noi, buone cose, a presto,
un buon lavoro, grazie Alberto, ciao
ciao ciao. Allora, Rino dice, addirittura Rino, no dai ragazzi, io non sono contento del pareggio, volevo vincere perché il secondo tempo giocavamo con un Inter di Serie B, non ci credi, guarda la formazione. Vabbè, no dai, la Serie B, non esagerare, c'era Frattesi che tra l'altro ieri ha segnato. E poi Cagno dice, allora dopo ieri sera è evidente che siamo più forti del Bayern, e con la faccia che ride, paradosso per far capire a chi si strappava le vesti per il calendario che ogni partita va giocata e che non è detto che sia più facile giocare con il Venezia che con la Fiorentina e che un allenatore che non ha mai allenato in Serie A sia peggio di altri con più esperienza. Insomma, non abbiamo più certezze, Cagno, in poche parole, non bisogna averne, anzi, interpreto il tuo pensiero. Ce n'era un altro di un tenore simile prima, allora vediamo se lo ritrovo. Ah, eccolo qui. Allora, ogni partita fa storia a sé, le squadre con meno stimoli spesso hanno creato problemi a squadre bisognose del risultato ad ogni costo. Vedi un Roma-Lecce di qualche decennio fa, la storia la fanno gli episodi, i bistrattati due punti di Monza e Torino potrebbero essere quelli che a fine stagione ti salvano. Di cosa parliamo? Oh, sì, non abbiamo mica detto che sono così da buttare i punti di Monza, per carità, col Torino men che meno, col Monza sì, è ovvio che sarebbe stato opportuno vincere, però siccome siamo stati anche un po' sfortunati, però qui allora ti porto la mia parte, che il Monza aveva ancora motivazioni che oggi siccome non ha più. È vero quello che racconti del Lecce, ma ce ne sono di episodi, però mi sembra che sono più l'eccezione, questa è più un'eccezione che non altro. Al giorno d'oggi è un po' meno un'eccezione, in effetti. Negli anni 90, dai, le squadre senza motivazioni ce ne sono veramente pochi. C'è il caso, che poi era il 2000, di Perugia, del diluvio di Perugia, ma per il resto io mi ricordo delle gran scansate. Detto ciò, oggi il calcio è cambiato, tutti se la giocano, però resta l'eccezione, la squadra senza motivazioni che frena quella con motivazioni. Poi dopo hai ragione, comunque tutte... ha ragione anche quello che ha detto per Gianluca Zorini, è il momento che determina l'andamento di una partita, tanti fattori. Secondo me Empoli-Cagliari di domenica è stata condizionata anche dalla partita del Lecce che aveva pareggiato, allora un pareggio non era così male per tutte e due, sono state attente a non perdere. Ma la Fiorentina non gioca domani, sì, Sandro da Poviglio, sì sì, domani, cosa ho detto? Domani, sì sì, domani, l'ho detto a inizio campionato, a inizio puntata in Conference League con il Celje, me lo sono andato a studiare il NK Celje, quarto in classifica, mai sentito, della città di Celje, devo dire che sulla Slovenia, tanto città bellissima Lubiana, ma non conosco molto altro, non sono ferratissimo sul calcio sloveno, però è un calcio di valore, il calcio sloveno, per carità, cioè, partorisce dei buoni giocatori a livello internazionale da anni. Sì, ma il discorso può essere anche il contrario, il pareggio col Monza potrebbe costarti caro, dice Davidone, sì, speriamo di no. Però, ripeto, non era così semplice quella partita, secondo me, non la sarebbe stata per nessuno. Andiamo in pubblicità che abbiamo ancora un ospite, poi dobbiamo correre.
Palla in tribuna.
Confidenza Shopping Park, iFi Green. Scopri gli oltre 20 negozi con proposte per la casa, la tecnologia, lo sport e il tempo libero. Fidenza Shopping Park. Wow Arredamenti a Casal Maggiore è il più grande centro cucine Lube e Creo. Questo mese 5 elettrodomestici in regalo per la tua nuova cucina Lube e Creo. Wow Arredamenti, progettazione personalizzata, le migliori condizioni e pagamenti dilazionati, servizi di qualità. Progetta con noi la tua nuova cucina. Questo mese avrai 5 elettrodomestici in regalo. Wow Arredamenti è il più grande centro cucine Lube e Creo a Casal Maggiore Cremona.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
direi anche le tue trasmissioni preferite, allora, parafrasando questo spot. Magari faranno giocare mezz'ora Pogacar, dice un nostro radioascoltatore scherzando, sull'NK Celje che non ha mai avuto tanta fama nel Parmense come in questi ultimi 5 minuti. No, magari sì, ma deve tenersi per la Roubaix. Tra l'altro pensate che dramma per gli appassionati di ciclismo come il sottoscritto, che il Parma non gioca più la domenica, tranne questa domenica in contemporanea perfetta con la Parigi-Roubaix, che si pronuncia la più bella degli ultimi 20 anni. Vabbè, la registreremo, tanto poi ci sarà il classico amico che ci manda il messaggino un minuto dopo che finite, ci spoilererà tutto. Allora, Luca mi dice, oggi hai commesso alcuni errori, Luca, annaggia, lo so, mi sono già autoaccusato, ho avuto 2-3 lapsus, meno male che però me li fate notare, così ogni occasione è buona per migliorarsi. Peccato che lo Fiorentina non debba fare una trasferta lunga, la Slovenia non è lontano, sarebbe stato meglio avesse giocato in Siberia, ma no, dai, non vogliamo essere così cattivi. Beh, la Slovenia comunque da Firenze non è neanche a un tiro di schioppo. E poi Sandro dice, non per dire che si potrebbe rompere qualcheduno, sempre Sandro di Poviglio, vabbè già, no dai già, non parliamo di infortuni, siamo sportivi. Qual è il motivo della protesta dei boys e del centro di coordinamento per andare a Firenze, che da un po' 60 la ridotta disponibilità di biglietti? Poi un altro radioascoltatore diceva che comunque è così per tutti, non so, magari adesso vedremo, semmai domani, di dare spazio ad Angelo Manfredini, domani o venerdì. Adesso salutiamo però, a proposito dei tifosi, un tifosissimo che ci scrive spesso, Nicolò Gazzi. Nicolò da Pavia, ormai per tutti, ciao Nicolò.
Ciao, buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come la vedi questa trasferta, questa partita di Firenze per il Parma?
La partita di Firenze è una di quelle 4 partite toste di questo periodo, però sicuramente abbiamo visto anche ieri sera come le partite di Coppa portano via energie alla Fiorentina, poi può succedere anche a lei. Comunque ho visto alcune statistiche della Fiorentina, delle partite in campionato dopo la Coppa Conference, non è mai andata molto bene. Ha sempre praticamente perso, tranne l'ultima partita che ha vinto contro la Juve 3-0, poi era ancora la Juve di Thiago Motta, dove da lì è iniziato il declino appunto per i bianconeri.
Meno male che c'è anche un precedente, se no dicono, ecco, il Parma è l'unica squadra che ha perso nel caso di sconfitta, che non ci auguriamo.
Esatto, vabbè. Esatto. No, perché dopo la Coppa ha perso ad esempio 3-2 in casa Franchi contro l'Empoli in Coppa Italia, ha perso sempre dopo a Bologna, ha perso in casa contro l'Udinese, ha perso a Napoli, quindi significa che la Coppa porta via energie e quando iniziano ad avere sulle gambe 40 partite passa... iniziano a sentirsi anche per loro,
vero.
Anche se comunque l'avversario non è sicuramente di quel più osti, certo, avrei preferito che avessero beccato probabilmente il Chelsea.
Sì, sarebbe stata una partita diversa, farà un po' di turnover ovviamente, Palladino, non italiano, mi scuso che se no sempre il lapsus, Palladino farà un po' di turnover, Palladino che sembrava ormai in rampa di lancio, nel senso per essere lanciato fuori da Firenze un po' di tempo fa. Quindi...
Sì, era molto spacciato, vero.
Cioè, lo diceva ieri, non mi ricordo chi in collegamento con noi, ormai un periodo negativo è inevitabile per qualsiasi squadra a questi livelli.
Abbiamo visto anche Zanetti purtroppo con noi, col Verona era spacciato, mi sembra che durante la settimana non si era neanche allenata. Squadra. Quindi...
Non allenata con lui, l'aveva allenata il suo preparatore, lo staff. Sì, è vero. È così, è successo anche al Parma, poi però sono subentrate anche altre scelte, altri fattori. È arrivato Chivu, che impatto sta avendo su di te come tifoso, Chivu? Che giudizio dai?
Ma guarda, io soltanto già ascoltando le sue conferenze stampe mi piace molto come persona, molto chiara, diretta, dice Vero. Tutti gli aspetti sia positivi che negativi senza avere troppi peli sulla lingua, e questo sicuramente agevola anche il colloquio con i propri giocatori.
Sì,
trasparenza è fondamentale.
Trasparenza è una parola che gli abbiamo già affibbiato lunedì sera, che è pertinente. Deve adesso avere un po' più di coraggio, però, secondo te, cioè, è il momento di mandare in campo Bonì e Pellegrino dall'inizio insieme?
Ma più che altro per anche il resto dei giocatori. Comunque un Valeri nel 5-3-2 o nel 3-5-2, abbiamo visto il Valeri in formato Cremona, quello che spingeva con 3 polmoni, correva, cross, assist, come ha fatto proprio contro l'Inter. E comunque è sempre un modulo anche 3-5-2 molto difensivo, perché comunque giochi con 3 difensori di ruolo,
certo.
Con 2 che corrono nel loro ruolo come appunto Del Prato e Valeri, non più Anquist improvvisato dove appunto lo stesso Chivo può essere scusato, e da quel punto di vista anche offensivo hai più alternative, perché puoi spostare Bernabé trequartista e mettere Bonny e Pellegrino. Alla fine potrebbero essere, con i dovuti paragoni, i nostri Thuram Lautaro?
Magari, cioè, nel senso, anch'io la vedo comunque una bella coppia. Sì.
Fisica.
Sì, sì, io la vedo veramente una bella coppia, complementare. Ci piacerebbe, chissà che non sia, sai, quelle cose, notti magiche di fine campionato, non so se mi sono spiegato, che adesso questi due,
sì, sì,
sogniamo,
sì.
Tanto non costa nulla alle 14.59 di un mercoledì qualsiasi. Nicolò, fammi anche un pronostico, non lo facciamo mai, fammi un pronostico per domenica, dai.
Sono molto scaramantico, dico X.
Bravo, io mi gioco sempre l'X quando ci sono partite dedicate, ma perché ce la vedo, eh. Poi non gioco mai, sennò sarei ricco nell'ultimo periodo, tra Parma e Serie A, l'ultima 7 pareggi su 11, ma a scommettere io perdo sempre, quindi
il pareggio non sarebbe fatto male sicuramente.
No, sarebbe veramente
anche in vista delle partite degli avversari.
Giusto, giusto, che è un turno sfavorevole sulla carta, poi era favorevole l'altro, quello precedente non lo è stato per nessuna, quindi lo è stato per il Parma alla fine, che ha mantenuto le distanze. Nicolò, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, continua ovviamente a seguirci, noi ogni tanto ti disturbiamo per sentirti in viva voce. Ciao.
È un piacere, ci mancherebbe.
Ciao Nicolò, grazie. Ciao ciao. Ah, mi sto togliendo le cuffie perché hai finito il nostro tempo insieme. Ci ritroviamo domani, ci sarà Marco Bernardini. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci ascoltato e seguito e scritto. Buon proseguimento quindi di giornata.